La redazione di Radio Gold News presenta l'intervista, spazio radiofonico di approfondimento, dialogo e confronto con ospiti su temi di attualità del territorio, condotto in studio dai giornalisti Gigliola Marinelli e Marco Antonini. Programma offerto da Ottica Gemmi, a Fabriano, Piazza del Comune 21 e via Bruno Buozzi 54.
Buonasera, buonasera a tutti cari amici radioascoltatori, puntata speciale dell'intervista perché vogliamo sintetizzare nel nostro tempo a disposizione 38 anni e mezzo di carriera. Gigliola Marinelli, chi è l'ospite di turno?
Buonasera Marco, buonasera agli amici in ascolto, un amico carissimo e sono veramente contenta di avere qua i nostri microfoni Massimo Spreca, ex capo di staccamento dei Vigili del Fuoco di Fabriano. Ciao Massimo.
Buonasera a tutti.
E benvenuto a Radio Gold.
Grazie, grazie a voi dell'ospitalità.
Allora Massimo, a me fa effetto, te l'ho detto anche fuori onda, pensare che tu sia rientrato ormai nella categoria ufficiale dei pensionati, ma così è. Quindi vogliamo,
dipendente IMSS, diciamo.
Dipendente IMSS, vogliamo raccontare questo tuo percorso, sei conosciutissimo in città, un corpo, quello dei Vigili del Fuoco, molto amato dai nostri concittadini, a cui penso che tutti noi riserviamo una profonda gratitudine per tutti gli interventi che avete fatto, se non altro per il periodo del sisma, questo è quello che ci ricordiamo ancora di più nel cuore. Ma comunque raccontaci tu il tuo percorso nell'arma e soprattutto c'è una storia anche familiare.
Sì, esatto, esatto. Io ho avuto mio padre che è stato praticamente la prima pietra, diciamo, nei Vigili del Fuoco.
E si chiamava papà?
Si chiamava Ottavio. Anche lui ha fatto i primi anni a Roma, poi si è trasferito qui al comando di Ancona e nell'ultima parte della carriera ha fatto anche lui il capo di staccamento, quindi mi sono ritrovato a fare il capo di staccamento come lui.
Che senso di responsabilità innanzitutto con questo onore da portare avanti, questa bandiera familiare, e soprattutto come nasce questa passione, indipendentemente dal discorso poi che c'è un racconto di famiglia, ma la tua passione per questo mestiere, per questo lavoro?
Ah, io sono un amante del lavoro che cambia, che è variabile, diciamo. Quindi diciamo forse l'avvicinamento a questo lavoro è stato proprio per questo motivo, perché comunque permette di vivere all'aria aperta. Io sono un amante di vivere all'aria aperta e poi ogni giorno fai una cosa diversa, tant'è che io sono entrato nei Vigili del Fuoco a 22 anni e mezzo, ho vinto un concorso pubblico, ma non ero neanche troppo convinto, anche perché eravamo negli anni in cui l'industria assorbiva tutti, chi usciva da diplomato, insomma il giorno dopo era dentro l'azienda. Invece ho visto in questo mestiere un qualcosa di diverso e quindi mi sono buttato a capofitto in questa nuova missione, diciamo.
Quanto conta la squadra? Quanto si fa da soli? Quanto conta la squadra? E quali sono i momenti in cui la squadra è più forte e ha bisogno del supporto l'uno dell'altro?
La squadra nel nostro mestiere è la base, tant'è che riusciamo a fare squadra in tutta la giornata, dal momento che prendi il caffè, che serve proprio diciamo a sentire un po' tutto quello che le varie idee, le varie situazioni di ognuno, poi noi pranziamo insieme, viviamo praticamente come in casa, all'interno della nostra sede, esatto, diventa una famiglia. E la squadra è fondamentale perché tu devi in ogni intervento capire chi hai vicino, perché anche noi siamo umani, quindi ognuno ha le sue magari debolezze o chi è più bravo a fare una cosa o l'altra. Questo anche in funzione dei mestieri fatti precedentemente dei Vigili del Fuoco. Se magari abbiamo uno che ha fatto l'elettricista, è chiaro che su un problema elettrico ne sa più di me che magari ho toccato appena i fili elettrici.
Senti Massimo, ma 38 anni e mezzo di carriera, questi giorni hai festeggiato la pensione, li vuoi riassumere un po'? Quanti interventi, quanti ricordi, come è cambiata la professione? Perché è un mondo in continuo rinnovamento, possiamo dire.
Esatto, esatto, sì. E infatti io mi sono avvicinato ai Vigili del Fuoco, come dicevo, a 22 anni e mezzo e ho visto un cambiamento radicale, tant'è che nei primi anni diciamo c'era ancora il vecchio modo di fare il Vigile del Fuoco,
cioè
molti incendi, eravamo incidenti stradali, eravamo più proiettati verso quel tipo di attività. Okay. Poi l'evoluzione del mondo moderno, quindi arriva la prevenzione incendi nella progettistica, quindi le aziende hanno aumentato la sicurezza, nelle abitazioni è aumentata la sicurezza e la presa di coscienza anche di quello che uno ha in casa, e quindi sono molto diminuiti gli incendi, ma sono aumentate tante altre cose.
Tipo?
Tant'è che noi negli anni 90, possiamo dire sì, è iniziata la vera e propria formazione personale, quindi corsi di aggiornamento in continuazione, abbiamo acquisito tecniche per l'utilizzo del batteriologico, per intervenire in caso di fughe radioattive batteriologiche, okay. Comunque tutto quello che è tecniche di cedimenti strutturali, come intervenire in caso di cedimenti strutturali. Diciamo una formazione a 360 gradi che abbraccia dal TPSS, che per noi è il pronto soccorso sanitario, quindi come intervenire in caso di qualsiasi tipo di problema sulla persona, per poi spaziare su tanti, tanti argomenti.
Massimo, parliamo dell'intervento che penso tutti noi ricordiamo, perché abbiamo vissuto sulla nostra pelle due eventi sismici importanti del 97 e nel 2016, dove i vigili del fuoco hanno avuto un ruolo fondamentale. Che ricordi hai di questi due eventi?
Ma allora partiamo dal terremoto, il nostro terremoto del 97, che è stato il primo evento in cui siamo saliti alla ribalta nazionale come distaccamento Vigili del Fuoco di Fabriano, perché abituati alla routine quotidiana siamo passati da un giorno all'altro praticamente a gestire circa 200 Vigili del Fuoco arrivati da tutta Italia con i rispettivi automezzi. Arrivati al distaccamento di Fabriano, quindi in un attimo abbiamo dovuto curare la logistica totale, dall'ospitare, da dormire, per mangiare, per rendere diciamo efficiente tutto il sistema operativo, perché noi siamo strutturati come vigili del fuoco, che abbiamo ognuno la sua sede, però nel caso di evento catastrofico in qualsiasi punto d'Italia parte la nostra colonna mobile. Per colonna mobile si intende un gruppo di persone che si attivano con i mezzi specifici per andare in soccorso se c'è il terremoto, se c'è l'alluvione, qualsiasi tipo di evento. Quindi da un minuto all'altro possiamo richiedere sul posto elicotteri, tutto quello che serve.
L'approccio psicologico della nostra popolazione dal sisma 97, che ci ha colto veramente tutti impreparati, al sisma del 2016. Quanto è contato non solo l'intervento dal punto di vista professionale, ma anche il supporto umano da parte del vostro corpo?
Allora, il supporto è sia psicologico appunto che operativo, perché spesso e volentieri quando ci troviamo a gestire questo tipo di emergenze, calamità più che emergenze, l'aspetto psicologico è spesso è fondamentale perché noi ci rendiamo conto in un secondo momento della nostra forza, perché nel primo momento interveniamo e cerchiamo di non far mancare le cose materiali alle persone, quindi mi ricordo l'Aquila, entravamo dentro casa anche per prendere magari un giocattolino, un libro, una stupidaggine, addirittura persone che prima di entrare in casa ci dicevano devo prendere tante cose, poi invece entravano dentro casa vedendo casa distrutta o quantomeno non più praticabile, uscivano senza prendere niente, che quasi veniva voglia di arrabbiarsi, no? Dici come mi hai fatto perdere tempo, tra parentesi, per entrare dentro, poi non prendi niente, quando c'è magari una fila della miseria, no? E poi invece ti rendi conto che è proprio lì che ci vuole la forza psicologica di capire che tu in quel momento a una persona l'hai messa nella condizione di fargli capire che ancora qualcosa ce l'ha.
Perché il bene della casa è il bene fondamentale, no? È esatto. Quel qualcosa che ti lega alla vita, è primario, quindi è un bisogno primario comunque di rientrarci, no? Poi come dici tu, indipendentemente da quello che poi riesci a raccogliere e portare, è proprio il concetto stesso che permettete alle persone di riaccedere al proprio
domicilio.
Esatto,
infatti poi anche noi in questi casi bisogna che un attimo resetti, dici sì, forse mi devo mettere a disposizione per qualsiasi cosa. Allora il messaggio che davamo alle persone, guardi, non si preoccupi, comunque sia ci siamo, qualsiasi cosa serve, quindi per dare proprio questa sicurezza, quando tu vedi che manca tutto, perché abbiamo trovato persone all'Aquila veramente in ciabatte, senza portafogli, perché non ci rendiamo conto cosa significa stare alle 3 di notte fuori di casa, esci all'improvviso, non c'hai i vestiti, non c'hai le scarpe, non c'hai il portafoglio, non c'hai le chiavi della macchina, non c'hai niente praticamente, quindi sei in balia di qualsiasi evento, evento atmosferico anche.
Senti Massimo, qual è il ricordo più bello della tua carriera e il ricordo o il fatto di cronaca più doloroso, terremoto a parte?
Allora, di cose belle ne abbiamo vissute tante, tante, parlo più che altro agli eventi che abbiamo fatto come istituzionali, no? Le pompieropoli fatte in piazza, i tanti bambini che venivano lì incuriositi, li abbiamo coinvolti, fatti giocare, e poi il Salesi di Ancona, ogni anno andiamo lì e facciamo comunque un evento importante, quindi diciamo le attività esterne sono le cose che più colpiscono, diciamo colpiscono gli altri, ma colpiscono anche noi per il ritorno che abbiamo. Perché ancora...
per i bambini c'è ancora il mito di fare il pompiere, il grisù, sì. No? Quindi c'è ancora, non è passata questa passione.
No, no.
Perché?
Ah, forse sai, questi mezzi, automezzi grandi, grossi, con questi lampeggianti affascinano sempre, no? Io dico sempre, il nostro camion è come la borsa di Mary Poppins, quindi tu apri lo sportello e dentro trovi di tutto, quindi è affascinante forse per questo. E in effetti in caserma ogni tanto viene qualche bambino, qualche genitore che si affaccia magari timidamente, ma se possiamo vedere la caserma,
qualcuno siamo... vuole scendere dal palo.
Guarda, noi siamo l'unica sede, Fabriano, che non ha il palo.
A proposito di questo, ci racconti qualcosa di questa nuova sede? Noi diciamo nuova, ma ormai è attiva anche da tanti anni nel quartiere Santa Maria in via di Vittorio. Come funziona? Quanti siete? Quanti eravate? Come sta il distaccamento di Fabriano, che lavora e anche tanto?
Allora, la sede diciamo è nuova dal 96, la fortuna ha voluto che noi ci eravamo trasferiti nel 96, quindi un anno prima del terremoto, e abbiamo assorbito molto bene tutto quello che è stata la logistica del terremoto del 97. La sede è strutturata per ospitare 7 persone per turno, quindi in 4 turni 28 persone più me 29 che sono fuori turno. E questa sede ha dei spazi piuttosto ampi proprio perché tutte le sedi di Vigili del Fuoco devono essere pronte e disponibili a un'eventuale accoglienza di persone provenienti da fuori. Corpo
okay.
Nazionale non si chiama, non è un caso che si chiama Corpo Nazionale, siamo uno dei corpi più, diciamo, forse il più guardato da tutto il mondo, proprio per come siamo strutturati e per come funzioniamo.
Quindi 28 persone, 28 vigili del fuoco solo nel distaccamento di Fabriano.
Esatto.
Che copre un territorio che va da Sassoferrato.
Abbiamo il comune di Sassoferrato, di Genga, Fabriano e Cerretodesi, quindi un territorio molto vasto, con una viabilità particolare perché abbiamo tante zone in montagna e abbiamo automezzi strutturati per viaggiare in montagna e viaggiare in pianura. In più, scusami, con gli incendi boschivi, che spesso ci coinvolgono, quindi siamo strutturati proprio con dei mezzi fuori strada.
Senti, ma qualche telefonata curiosa avuta da residenti, qualche intervento particolare che vi è stato richiesto?
Gatti a parte, recupero di gatti sugli alberi e quant'altro.
Ah, guarda, i vigili del fuoco fanno soccorso tecnico urgente, quindi la parola okay. Proprio standard. Soccorso tecnico urgente significa che il soccorso è a 360 gradi, dall'animale alla persona, a qualsiasi tipo di necessità, dove spesso uno non può risolvere. Quindi soccorriamo anche gli animali, appunto. Abbiamo recuperato cavalli, pecore, gatti, pappagalli, uccellini. Mi ricordo per 2 anni di seguito mi sono state portate il giorno di Ferragosto dei rapaci. Non so perché il giorno di Ferragosto, ma quindi sai, anche lì inventi al momento, lo metti nella scatola, aspetti poi il nostro Jacopo che corre sempre.
Angelini. E invece, tornando alla domanda precedente di Marco, il fatto di cronaca che ti ha più colpito, che ha coinvolto poi il vostro gruppo?
Ma guarda, ultimamente sicuramente Cerretodesi è stato un segno importante, l'ultimo incendio che abbiamo fatto. Perché
quindi l'esplosione, parliamo.
Siamo stati coinvolti in 6-7 esplosioni mentre eravamo lì e sai, dici un po' di fortuna non guasta mai, perché siamo stati fortunati effettivamente, però ne abbiamo fatti anche tanti altri interventi al recupero, per esempio dell'aereo caduto a Poggio Salmoaldo, in quell'occasione parliamo del 2013 mi pare,
Ok.
E riguardo invece la pandemia, ne stiamo forse uscendo pian piano, come vi siete sentiti coinvolti, come avete vissuto questi ultimi anni di emergenza pandemica?
Ma quello, torniamo un po' a quello che dicevo prima, cioè noi negli anni abbiamo acquisito tante specializzazioni e nel batteriologico, appunto, che è proprio riguardo alla pandemia, siamo attrezzati con tute, maschere, antipolvere, antibatteri, diciamo per poter respirare in autonomia, quindi il Covid a noi ci ha coinvolto un po' meno, però è chiaro che tutti gli interventi che facciamo dobbiamo prima valutare se nell'appartamento dove entriamo ci sono persone soggette a Covid. Abbiamo aiutato anche il 118 in qualche recupero, quindi siamo strutturati anche per poter intervenire in questi casi, e ti dirò di più che siamo l'unico ente che può effettuare misurazioni radiologiche su tutto il territorio, quindi proprio in questi giorni si parla di nubi tossiche, Chernobyl, all'epoca di Chernobyl noi eravamo gli unici che sul territorio rilevavano proprio la presenza di radioattività.
Stiamo vivendo un periodo di guerra, quindi come vi state potenzialmente preparando al peggio, nel senso che comunque qui è uno stato di incertezza dove non sappiamo quello che accadrà domani. Siete già in allerta?
Ma sì, c'è stata un'allerta per più che altro per il soccorso di protezione civile, perché siamo noi un ramo fondamentale della protezione civile, quindi per quello che è il supporto logistico ai profughi. Però senza dimenticare che noi, come dicevo prima, in Italia abbiamo una rete di rilevazione radio, diciamo dei sensori posizionati a terra che rilevano in ogni istante la presenza di radioattività. Quindi se in questo momento arrivasse una nube radioattiva da qualche parte, sicuramente i primi sensori che sono in Friuli Venezia Giulia o comunque nella zona diciamo esposta a est andrebbero in allarme e ci accorgeremo immediatamente di questa cosa.
Nel caso, facendo tutti gli scongiuri di un evento del genere, cosa bisogna fare?
Ma bisognerà sicuramente seguire le indicazioni che daranno i nostri ministeri, quindi sicuramente rimanere al chiuso e cercare di limitare i contatti con le zone radioattive, però anche lì dipende molto dalla situazione atmosferica, dai venti e comunque sicuramente da quello che diranno i nostri strumenti di misurazione, tant'è che noi abbiamo uno posizionato a Campodonico, per esempio, che nessuno lo sa, e un altro posizionato a Sassoferrato.
Quindi c'è un margine di tempo per poter mettere in allerta la popolazione e metterla in sicurezza?
Sì, sicuramente.
Questo tranquillizza un po' tutti noi, perché purtroppo quello che possiamo ascoltare dai media, dal telegiornale e quant'altro non sono notizie che ci lasciano tranquilli, quindi sperando in una soluzione quanto prima pacifica di questo conflitto. Marco.
Senti Massimo, siamo quasi in conclusione, ma dopo 38 anni e mezzo, immagino un tempo che è volato via rapidamente, possiamo dire missione compiuta?
Sì, posso dirlo veramente con tanta sicurezza, perché in questi 40 anni sono riuscito a fare un lavoro che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Tant'è che quando iniziai a fare il capo di staccamento nel 2008 pensavo di lascio la parte operativa, sicuramente mi mancherà, perché le soddisfazioni, diciamo, quello che a noi affascina è il ritorno delle persone che soccorriamo, no? Cioè vedi proprio lo sguardo, il modo, l'approccio, lasciamo un segno indelebile spesso in chi soccorriamo. E quando iniziai a fare il capo di staccamento pensavo di perdere una parte di questo, invece grazie a tutta la squadra intendo tutti i ragazzi che ci abbiamo qui a Fabriano, abbiamo ristrutturato un po' tutto il distaccamento che ce n'era bisogno e ci siamo dedicati anche a un'attività istituzionale per far conoscere fuori i vigili del fuoco, quindi abbiamo fatto tante cose in piazza e abbiamo messo la nostra sede a disposizione anche di chi voleva venire e questo, diciamo, è stato una grossa soddisfazione.
Massimo, possiamo dire che papà sarà orgoglioso di te. Questo sicuramente, come lo siamo noi, penso la città di Fabriano e tutto il comprensorio che tu hai servito amorevolmente in tutti questi 38 anni e mezzo. Un tuo ringraziamento e un saluto ai tuoi compagni da Radio Gold.
Sì, grazie a voi per questa chiacchierata che mi ha fatto molto piacere. Un saluto, un abbraccio a tutti i colleghi, ma un saluto anche a tutti i cittadini. E chiudo dicendo che comunque ho parlato con i sindaci del territorio, mi sono messo a disposizione qualora ci fosse un'emergenza importante per poter eventualmente sfruttare le mie esperienze a livello di organizzazione del soccorso.
Quindi sei un pensionato a metà, dai. Allora, grazie a Massimo Spreca. Per chi non ha potuto seguire questa sera la nostra intervista, la nostra bella chiacchierata, domani mattina dalle ore 8 sarà possibile riascoltare questa bella intervista a Massimo attraverso il nostro sito, il podcast www.radiogold.tv.
Grazie ai Vigili del Fuoco, li salutiamo perché noi scriviamo sempre di Vigili del
Appuntamento
Fuoco.
Appuntamento poi con la gara di Interforze, perché io poi li incontro tutti gli anni con una gara di pesca sportiva. Allenatevi ragazzi, perché insomma bisogna cominciare a difendere l'onore, un po' più caparbietà, e quindi cominciate a fare anche qualche allenamento. C'è anche il pensionato qua che non vede l'ora di venire a pesca al laghetto di Villò. Dai, tutti da Villò. Grazie a tutti, buona serata e grazie a Massimo Spreca.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Grazie.
La redazione di Radio Gold News ha presentato l'intervista, spazio radiofonico di approfondimento, dialogo e confronto con ospiti su temi di attualità del territorio, condotto in studio dai giornalisti Gigliola Marinelli e Marco Antonini. Programma offerto da Ottica Gemmi, a Fabriano, Piazza del Comune 21 e via Bruno Buozzi 54.